E adesso ci proiettiamo, tac, sulla serata di questa sera. Sulla serata di questa sera, eh sì, perché già stiamo sentendo le note della Champions. Partiamo naturalmente da Inter e Real Madrid. Noi l'abbiamo titolata prendendo spunto dalle parole di Conte: partita senza scampo, capito? Quindi
o si vince. Non ci sono alternative.
Questo è un po' la finale già ai gironi. Questa cosa mi fa un po' sorridere, eh? Che già ci stanno le finali e i gironi, però dai, va bene così. Allora andiamo a presentare i prossimi ospiti, vai!
Diamo il benvenuto a Massimo Paganin.
Ciao Massimo.
Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao. Grazie.
Poi diamo il benvenuto a Anachiles.
Mediaset in Spagna. Ciao Anna, ben trovata, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Poi si aggiunge a loro
l'avvocato Roberto Feltra.
Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao avvocato.
Buongiorno a tutti, ben trovati. Buongiorno a tutti. Un saluto affettuoso a Massimo Paganin.
Allora,
ciao, conservo ancora gelosamente la dedica.
Hai capito, pure la dedica gli fa Massimo, ma che combini, fai una dedica all'avvocato Feltra?
Le dediche proprio
possi,
si fanno,
no?
A tutti.
Ma te possino, Massimo. Allora senti Massimo, prima di andare all'Inter, così apriamo lo spazio, però voglio un attimo chiudere. Tu ieri sera hai commentato per Mediaset la Lazio, mi dai al volo così un pensiero su questa squadra? Siamo all'ottavo risultato utile consecutivo, 5 vittorie e 3 pareggi, imbattuta in Champions, Immobile che segna nonostante tutte le problematiche. Dove può arrivare questa squadra?
L'abbiamo fatto lo scorso anno con quella striscia importantissima prima della sosta con il Covid, della sosta Covid, però è una squadra ovviamente che è stata costruita nell'arco del tempo per far bene. Inzaghi ha lavorato molto molto bene, ha dato dei concetti, una squadra con un'identità precisa, un gioco e sa quello che deve fare sul campo, e indipendentemente dall'avversario, perché credo che ieri sera lo Zenit sia stata effettivamente poca cosa, però credo sia stato merito della Lazio ridurre così una partita a senso unico, per cui direi che il percorso di crescita è stato importante anche a livello europeo, credo abbia fatto dei grandi passi in avanti con dei giocatori logicamente che hanno maturato un'esperienza e sono in grado di mettere a disposizione della squadra, perché Luis Alberto, Correa, Immobile stesso, mancava Milinkovic, ma ho visto che Parolo ha fatto benissimo il suo ruolo sul campo, Lucas Leiva, quindi dietro a Cerchi sta facendo veramente bene, perciò non vorrei dimenticarmi nessuno, perché anche Marusic e Lazzari, chiunque sia entrato ha fatto bene, significa che l'allenatore ha dato un'identità precisa e soprattutto ha dato l'idea di gioco e che tutti sanno sviluppare nel miglior modo possibile.
Hai la sensazione che possa fare un percorso vicino simile a quello dell'Atalanta? Gli auguriamo anche meglio, naturalmente.
Non lo so, beh, è chiaro che lo spessore dei giocatori, se prendiamo singolarmente, forse addirittura
superiore
rispetto all'Atalanta, no? nel complesso della rosa. Poi bisognerà vedere, è chiaro che passa molto da quelli che saranno i risultati anche in campionato, però mi sembra che dopo essere partita così e così ha fatto una serie di risultati positivi e ripeto abbia trovato la sua idea di gioco e una consapevolezza importante. Questo ha fatto una grandissima differenza ieri sera, perché è chiaro che è stato tangibile, si è visto e c'è stata la possibilità appunto della squadra di portare a casa una vittoria più che meritata e avrebbe potuto essere anche più ampia. Non è facile arrivare all'europeo, ripeto, perché sembra semplice, ma tutte le squadre sono difficili da affrontare.
Assolutamente.
È stata importante la prestazione.
Allora, adesso lasciamo la Lazio, che ci tenevo a fare questa conclusione con Massimo Paganini, che ha avuto il piacere di commentare da vicino. Andiamo a Inter-Real, però Cinzia, se sei d'accordo io partirei da Anachiles.
Sì, perché voglio chiedere com'è lo stato di salute di questo Real Madrid.
E aggiungo, perché tutti qui, cara Anna, siamo un po' sto sentendo, ma non è il Real Madrid, capito? Quindi, come dire, ma sì, l'Inter ce la fa, perché non è il Real Madrid che conosciamo. Come
tante
sta?
Le assenze.
Questo Real.
Sì, io concordo con voi. Evidentemente non è il Real Madrid che ha vinto la Champions a San Siro. È tutta un'altra. Poi, tra l'altro, l'assenza più importante di questa sera sarà Sergio Ramos, anche Benzema. E questo creerà tante debolezze, soprattutto in difesa. Il Real Madrid adesso è molto spaventato dal punto di vista della difesa, perché Sergio Ramos sappiamo che è un grandissimo difensore, però a parte trascina la squadra e anche segna, e quindi in questo momento il Real Madrid ha bisogno di gol, che non sta trovando in queste ultime partite. Anche altre assenze importanti sarebbero quelle di Valverde, Jovic, Odriozola, Militao, che ancora ha il Covid. torna a Casemiro stasera, un ritorno importante per Zinedine Zidane, però si sa che è una finale che devono vincere sì o sì.
Quindi diciamo è una squadra che, se dobbiamo trovare proprio un livello, come sta da 1 a 10 in questo momento?
Mi azzarderei a dire 6 e mezzo.
6 e mezzo, appena sopra la sufficienza. Feltra già lì, sì, che faceva, vai.
Io dico, per la partita di andata dell'Inter, quando hanno giocato in Spagna, vedevo più forte il Real Madrid, assolutamente, però per stasera ho i miei dubbi.
A Feltra, hai sentito?
Sì, ma sai, io per me onestamente questa partita è la partita. Pensate, io ripensavo a 56 anni fa, il pomeriggio del 27 maggio, verso le 5 e mezza, 6 avevo già la febbre, che mi è sparita alle 21.30, così giocavo alle 21.30. Sono sempre stato molto legato a questa gara, che ho visto direttamente a Madrid 3 volte. Infatti volevo dire al giornalista spagnola che stare al Santiago Bernabéu sotto negli spogliatoi con tutta quella gente che batteva sopra è stata veramente una grandissima esperienza. Quindi io sono molto legato a questa partita e anche al Real Madrid. Anche quello che ogni volta che c'è Inter Real Madrid, non dico tanto, ma insomma, è quasi un cuore che batte da entrambe le parti, una cosa particolarissima. Il Bernabéu è una cosa unica in tutto il mondo, quel tipo di persone, di cose bellissime. Niente, l'Inter secondo me ha un grosso problema stasera, che sono anche i grandi numeri, perché l'Inter ha giocato 7 partite a Milano contro il Real Madrid non ha mai vinto a Milano e non ha mai vinto neanche quando ha giocato contro il Milan, ed è l'unica squadra che fa così, e quindi io temo molto sulle ripartenze del Real Madrid, sulle velocità, su Hazard in particolare. E però davanti l'Inter certamente ha una forza che potrebbe, dico io, potrebbe superare una difesa del Real Madrid che, mancando Sergio Ramos e non avendo Varane al meglio e quant'altro, potrebbe anche essere debole. Quindi potrebbe essere purtroppo una partita con tanti gol, è certamente una finale, però siccome per andare in finale ci vogliono 9 punti per qualificarsi, l'Inter potrebbe anche pareggiare oggi e vincere poi contro il Borussia Mönchengladbach, però sono calcoli che non si possono fare. La cosa incredibile è vedere Inter Real Madrid a San Siro senza pubblico.
Lo so, Roberto.
Incide diversamente. Vi posso garantire che per chi ci ascolta, che non è mai andato a vivere direttamente una gara al Bernabéu, è tutta un'altra cosa. Non c'è Maracanã, non c'è Prato.
Maracanã sta qua. Buono. Questo è Maracanã. Grande.
Non c'è,
vedi.
Non c'è il Montevideo, non c'è il Monumental. Quello che senti dentro una persona sportiva.
Sei emozionato, Roberto? Ti fermo, sei emozionato? Sì. Già ti sento molto emozionato. Allora, a Maracanã, qui in questo momento, perché diciamolo, perché Anna Achilles è a Maracanã in questo momento, insieme a Massimo Paganin.
A pochi metri.
Sì. Maracanã che parte alle 13 fino alle 17, tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì. Scaricatevi l'app. E allora, Massimo, andiamo un po' alla formazione. C'è Vidal alle spalle, leggo così, di Martinez e Lukaku, Gagliardini e Barella alle sue spalle, quindi il danese non c'è, per rispondere agli ascoltatori. È la partita, Massimo, che ci potrà dire qualcosa di importante sul futuro di Conte, perché insomma lui ha detto è una partita senza via di scampo.
Una partita importante sul futuro di Conte non credo, insomma, che questa sia una partita che possa determinare il futuro di Conte. Certo che incontrano una squadra che logicamente ha vinto 13 Champions League, non dimentichiamocelo, di cui 3 consecutive, è una squadra che ha fatto la storia, questa è la sua competizione, la competizione del Real Madrid. Ci pensiamo che le squadre che stanno dietro, Bayern Monaco, Liverpool, adesso è il Milan, ecco, assieme, preso Milan più una tra Bayern Monaco e Liverpool, assieme fanno le coppe che ha vinto il Real Madrid, per cui direi che da questo punto di vista si incontra una squadra che in questa competizione ha un'esperienza molto molto importante. Mancano però dei giocatori che, a mio modo di vedere, sono dei giocatori essenziali e fondamentali per questa squadra, perché manca Benzema, se non sbaglio.
Sì, e Sergio Ramos.
Benzema per me come prima punta è una delle più forti che ci siano in assoluto, un po' sottovalutato proprio perché non viene convocato con la nazionale francese, però Benzema è proprio forte e a quella squadra, soprattutto da profondità, è la cosa più importante indipendentemente da tutto, e ovviamente la possibilità di sviluppare la manovra. È vero che poi vedremo chi giocherà, però manca una prima punta di riferimento, e quindi questo potrebbe essere un vantaggio per l'Inter. D'altra parte è una squadra, credo, che abbia delle grandi, credo, ha delle grandi difficoltà dal punto di vista difensivo, concede sempre molto all'avversario, e il fatto che manchi il giocatore più importante, il Real Madrid tende a giocare nella metà campo avversaria lasciando i due centrali difensivi uno contro uno. Con l'Inter può essere pericoloso, perché i due avanti dell'Inter sono molto bravi a sfruttare gli spazi alle spalle della linea difensiva. Per cui mi aspetto una partita questa sera sicuramente molto tattica per certi aspetti per quanto riguarda l'Inter. Dall'altra parte credo l'Inter troverà una squadra che arriverà a San Siro per giocarsela a viso aperto, cercando di vincere la partita, quindi sicuramente concederà molto, e di quello deve essere brava l'Inter ad approfittarne.
Volevo chiedere una cosa: sarà molto importante l'atteggiamento, perché se ci dobbiamo immaginare l'Inter come quella che abbiamo visto contro il Parma, allora non sarebbe un bene. Se invece l'atteggiamento è subito quello giusto per la gara giusta, allora magari il discorso potrebbe cambiare.
Hai scelto la partita sbagliata, perché contro il Parma l'Inter è arrivato, se parliamo in termini percentuali, solo per il 9% nella tre quarti dell'Inter, ok? Quindi è una cosa che si vede rarissimamente in tutte le partite. Ha fatto una partita prevalentemente difensiva ed è andato in contropiede, ha trovato due gol, però l'Inter ha tirato 24 volte verso la porta avversaria, di cui 11 in porta. Ha fatto una partita con il Parma molto
importante. Quindi l'atteggiamento era giusto?
L'atteggiamento era giusto con il Parma, forse più l'atteggiamento sbagliato nel primo tempo con il Torino. Nell'ultima partita che ha disputato l'Inter, quell'atteggiamento lì non è stato un atteggiamento...
Mi sono sbagliata, la volevo dire Torino, perdonami. Torino, perdona.
No, ci mancherebbe, quella è una partita nella quale l'Inter ovviamente ha regalato un tempo agli avversari, non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare per certi aspetti, e di conseguenza Conte si è molto arrabbiato alla fine della partita, perché ha detto abbiamo concesso 60 minuti agli avversari e ovviamente non si può fare. Credo che questa sera l'atteggiamento dovrà essere diverso, ma credo che già l'impegno stesso richieda appunto un atteggiamento diverso, e l'Inter scenderà in campo con la giusta concentrazione.
Faccio una domanda ad Anna Achilles. Anna, senti, da Madrid, noi qui ti riporto quello che è stato scritto, no? Ci hanno detto ma lo scambio Eriksen e Isco, ma dalle vostre parti che si dice? È vera? È percorribile questa storia? È vera questa cosa? C'è la possibilità?
Io so che il Real Madrid aveva interesse in Eriksen, soprattutto adesso che non trova il suo spazio all'Inter da tanto, anche se ci prova in tutti i modi, sicuramente sarebbe una buona opzione. Isco ha detto che vuole cambiare liga, e quindi l'idea è o Italia o la Premier, quindi il primo che farà un passo in avanti sarà quello che verrà premiato con la presenza di Isco, perché secondo me è un giocatore veramente forte, però che con Zidane non ha trovato il suo compagno giusto.
Lo faresti a Feltra questo scambio?
Certamente no, perché è la stessa cosa, è lo stesso trequartista all'Inter, cioè tutto a Conte, non serve il trequartista.
Gli crea il problema a Conte, insomma.
Un terzino sinistro che faccia veramente il terzino sinistro e un centrocampista che possa sostituire Brozovic girando la palla. Stasera, a mio modestissimo avviso, la partita si può decidere sui raddoppi laterali delle fasce, con Hakimi in particolare, e soprattutto Young, che si ricordi di guardare anche dietro le spalle, di non prendere gli avversari a calci nel petto. E tanto è vero che onestamente, lo dico prima, avrei preferito Darmian, ecco. E poi Gagliardini è molto importante in questa nuova veste che gli ha dato Conte, cioè di scudo davanti alla difesa. Secondo me non ne ha le capacità tecniche, però se lo dice Conte alziamo le mani, perché lì l'Inter è da lì che deve partire l'azione. Certo, è solo dal basso i lanci lunghi, e poi speriamo che Handanovic si ricordi di essere Handanovic, come ha fatto domenica scorsa e non come ha fatto nelle
altre partite. Allora, sento una Feltra emozionatissimo oggi, è tesissimo per questa gara. C'è tempo ancora. Se stai così adesso, figurati quando parte la partita.
Devo andare anche in aula, tra l'altro.
Ti lascio tra pochi minuti, però ci sono due domande. Allora, intanto chiedo a Massimo Paganin, lo faresti questo scambio che ci stava manifestando anche Anna Achilles, cioè
Eriksen
Isco? E poi c'è una domanda di un ascoltatore e vi salutiamo, dai.
Cioè, dipende sempre da quello che vuole Conte. Se lui vuole una mezzala che abbia caratteristiche anche offensive e possa essere una mezzala, diciamo così, che prende la posizione da trequartista, come sta facendo Barello, come sta facendo Vidal, chiaro che lo scambio avrebbe poco senso, giustamente, come è già stato detto, perché prendi un trequartista per un trequartista. Di conseguenza prendi un buon giocatore che è in grado di fare l'ultimo passaggio, ne prendi un altro che è Isco, che magari ha un po' più qualità sul dribbling, che però è un trequartista puro, quindi non lo so. A me Isco piace molto, devo dirti la verità, non so se si sposa con quelle che sono le caratteristiche del giocatore che vorrebbe Conte, che ha dimostrato soprattutto nell'ultima parte poi del campionato scorso, che cioè da giugno a luglio, che il 3-5-2 è il modulo che lui preferisce, trovando delle soluzioni poi con una mezzala, ripeto, che sia in grado di inserirsi e di mettere in grandissima difficoltà gli avversari. Barella è cresciuto tanto da questo punto di vista, perciò non so se Conte abbia voglia di andare a prendersi un giocatore che non si incastrerebbe perfettamente con quello che è il suo sistema di gioco.
Anna, prima di salutarti ti voglio chiedere questo, ma Zidane,
dimmi,
invece
tutto.
La sua posizione di Zidane è, diciamo, sì, tranquilla, non dico adesso quest'anno, ma anche in prospettiva, si preannuncia qualche cosa anche di diverso in panchina oppure no?
Ma secondo me si sono dette troppe cose di Zidane nelle ultime stagioni, e alla fine lui è rimasto, ha fatto tantissimo per il Real Madrid, è anche tornato per riprendere la squadra, e lo ha fatto nel miglior modo possibile, e non è in discussione la sua partecipazione nel Real Madrid, almeno per il momento. Quello che sì vedo in Zidane, che l'ho visto ieri durante la conferenza stampa, è che lo vedo molto più teso, soprattutto perché gli fanno tantissime domande sui giocatori. Poi hai un giocatore che ha appena detto che vuole andare via, quando d'estate ha detto che, no, che voleva rimanere e non rispondeva manco alle chiamate, che stiamo parlando di Isco. Poi non hai Sergio Ramos, si parla tanto di giocatori che possono venire, non lo so, non lo vedo molto sereno ultimamente.
Vedi?
Sì, esatta, questa è la parola.
Vabbè, saremo un po' a vedere questa gara, che a questo punto, diciamo così, può dare della tranquillità ad entrambi gli allenatori. Va bene, Anna, noi ti salutiamo tanto e ti ringraziamo per essere stata con noi. Buon lavoro,
voi.
Naturalmente. Anna Chiles di Mediaset Spagna.
Facciamo questa domanda.
Domanda dell'ascoltatore che abbiamo preso.
Per
forza, la facciamo a tutte e due e poi li salutiamo. Dai.
Allora, il 3-5-2 di Conte, il 3-5-2 di Inzaghi è la testimonianza che non è il modulo, ma la sua applicazione che fa la differenza. Secondo me Inzaghi fa parte della squadra, mentre Conte comanda la squadra, con risultati che vediamo.
Allora, questa differenza, parto da Massimo e sento anche Roberto e poi vi saluto. Cioè, Inzaghi fa parte della squadra, Conte comanda. Massimo.
Beh, può essere un'interpretazione. Però
mi piace questo passaggio, però, lo sai.
Sono tanti anni che Inzaghi hanno caratteri diversi, gli allenatori hanno caratteri diversi.
Certo.
Magari Conte lo conosciamo per certi aspetti e meno per altri. È solo il secondo anno comunque che è all'Inter, e arriva comunque da un'annata molto molto particolare, ossia quella nella quale il Covid ha fatto da padrone, no? Veramente cose molto complesse, dove ha potuto allenare poco la squadra e ha giocato molto probabilmente. Quindi io credo che la differenza sostanziale sia anche questa, il fatto che Inzaghi ha la sua squadra in mano da tanto tempo e ha gli stessi giocatori da tanto tempo, e ha avuto modo quindi di creare quella simbiosi, quell'empatia con il gruppo, perché lui è una persona comunque da questo punto di vista che ha lavorato tanto su se stesso ed è ovviamente un allenatore che ha fatto il suo percorso. Conte ha un altro tipo di carattere rispetto ad Inzaghi, quindi direi che da questo punto di vista sta lavorando per crescere la squadra, per far crescere il gruppo, che ha dimostrato di avere delle, a mio modo di vedere, degli importanti fondamentali. È chiaro che secondo me in questo momento, per quanto riguarda l'Inter, al di là del modulo del 3-5-2, dove però tutti e due gli allenatori hanno trovato delle soluzioni dal punto di vista tattico diverse, considerando gli interpreti, gli allenatori stanno dando il loro contributo e ripeto, Conte sta facendo dei passaggi importanti per lui e credo che troverà delle soluzioni. Bisogna aspettare però la fine del campionato, perché è chiaro che non, secondo me i paragoni in questo momento...
Che arriviamo alla fine del campionato, è troppo, Massimo.
No, bisogna evitare di farmi, dico nel senso che alla fine del campionato, perché alla fine del campionato logicamente ci sono i risultati. Adesso ci sono dei passaggi, sono degli snodi importanti nei quali la squadra può assumere consapevolezza, fiducia, autostima, sicurezza.
Sì,
e
però
cioè, la partita di questa sera diventa molto importante.
Facendola molto più semplice, ti dico, cioè, è chiaro che l'applicazione del modulo è differenza tra i due tecnici, ma uno come Inzaghi, se gli dai Eriksen, lo
te
fa giocare.
Dai, Luis Alberto Conte, secondo me fa fatica a giocare.
Cioè, alla fine di questo parliamo.
Vedi, quel che no. pungente lei, Massimo, con Conte. L'ha preso proprio di mira darsi, quest'anno, te lo dico.
Forse riesce a fare giocare Eriksen, però io credo che, ovviamente, come in tutte le cose, bisogna sempre vedere che sta a metà, no, la verità, ossia bisogna vedere quanto Eriksen si mette a disposizione della squadra, e fino adesso abbiamo visto un Eriksen che non si è messo così a disposizione della squadra o di quello che gli viene chiesto. Lui fa quello che deve fare, sembra che manchi quella cattiveria agonistica che invece si è abituati a vedere nelle squadre di Conte. Tutto qua, questo è quanto. Poi è chiaro, Conte probabilmente avrebbe potuto fare un po' di più, forse, non lo so, questo lo sa chi è all'interno del gruppo, lo vede lavorare e vede quelle che sono le possibilità. Il lavoro di Conte,
certo, certo.
È la cosa più importante. Poi è chiaro che lui avrà parlato con la società, avrà detto se queste sono le condizioni, a questo punto conviene che facciamo che lui vada via e quindi ci togliamo un problema. Può darsi che abbia ragionato in questo modo, certo. Adesso ovviamente poi quello che dicono bisogna capirlo. Ci sono delle certo. volte in cui il giocatore non si sposa, non si trova con l'allenatore e quindi si trova male. È successo già altre volte per anche di grandissimi campioni, quindi per i giocatori molto importanti.
Bene, io chiedo a nostra Feltra e lo saluto, Roberto. Certo. Tanto tranquillo, stasera c'è tempo ancora per arrivare alle 21, se no mi arrivi male, sono preoccupato per te, sai che io ti voglio bene. Roberto, senti, ma se io adesso ti faccio questa domanda, tu puoi scegliere tra Inzaghi e Conte, chi scegli?
Mi metti in gravissima difficoltà.
Ma io ti devo mettere in difficoltà, sennò che ti chiama a fare, scusa.
Ma no, a livello anche umano e personale.
Ho capito.
Uno lo conosco da X anni, quell'altro abita a 500 metri dal mio studio. Sono due grandi persone, però io mi tengo Conte.
Ti tieni Conte, vedi, hai fatto la scelta sofferta, ti tieni Conte. Glielo dico io, Inzaghi, gli mando un messaggio a Inzaghi, non ti preoccupare.
Io quando lo vedo, è una magnifica persona, guarda, magnifico uomo, magnifica persona e grandissimo allenatore.
È vero, sono d'accordo con te. Beh, se io dico che in questo momento, attualmente, in quelli che ci sono adesso, non
è uno dei migliori.
Secondo me l'allenatore
più... Insieme a De Zerbi è il migliore.
È completo, però credo che sia completo. Sì, però in questo momento Inzaghi è completo. Bravo, hai fatto una bella classifica, De Zerbi, Fonseca e Inzaghi. Inzaghi.
Stessa linea. Bravissimo.
Allora, un giorno bravissimo. Scopriremo cosa ha scritto nella dedica Massimo Paganin all'avvocato. Io un giorno lo scoprirò, sì, caro Massimo, bene, perché questa mi incuriosisce.
Sono sicuro che non è nulla di compromettente, tranquillo.
No, sicuramente no.
Allora,
era una cosa che faceva ancora la buonanima di mio padre, che mi preparava tutti le figurine, i cartoncini, sul quale poi andavo a prendere le dediche.
Grande. Allora, nel salutarvi, ringrazio tanto l'avvocato Roberto Afeltra. Ciao Roberto, un abbraccio.
Massimo, buona prosecuzione. Ciao,
grazie. Massimo, ti saluto anche a te e io la butto lì. Forse ci vediamo presto, forse. Va bene?
Volentieri, sono Marco, lo posso, vengo a trovarti.
Assolutamente. Ciao. Un abbraccio a Massimo Paganin.